Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Medio Oriente, la morte del leader di Hamas non fermerà il conflitto, l'unica convergenza tra Israele e l'asse della resistenza. Australia, i dati sull'occupazione riducono le aspettative di un taglio dei tassi entro Natale. Italia, processo Open Arms, arringa della difesa di Salvini, il fatto non sussiste. Sport, MotoGP, la sfida per il titolo tra Martin e Bagnaia arriva in Australia. Buongiorno da Francesca Valdinoci con il notiziario di SBS Italian. E oggi è sabato 19 ottobre, noi cominciamo questo radiogiornale dal Medio Oriente. All'indomani dell'uccisione del capo di Hamas, Yahya Sinwar, a Gaza, il gruppo ha dichiarato che verrà presto scelto un successore del martire, spiegando che la sua morte rafforzerà il movimento militare palestinese che non intende rilasciare alcun ostaggio. Dal canto suo, il leader israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che il suo paese continuerà a lottare. I capi di Stato e di Governo di Stati Uniti, Germania, Francia e Gran Bretagna hanno discusso anche gli ultimi eventi in Medio Oriente durante un vertice speciale a Berlino. Nella nota conclusiva si ribadisce la necessità immediata di riportare gli ostaggi a casa dalle loro famiglie, di porre fine alla guerra a Gaza e di garantire che gli aiuti umanitari raggiungano la popolazione civile. Intanto le forze di pace delle Nazioni Unite in Libano stanno mantenendo le loro posizioni nonostante le pressioni di Israele. UNIFIL, che pattuglia la zona di confine tra Libano e Israele da quasi 50 anni, ha però sospeso per ora la maggior parte delle operazioni. Ma i 50 paesi che sostengono il contingente hanno deciso all'unanimità che la missione deve rimanere per monitorare il conflitto e garantire che gli aiuti arrivino ai civili. Il portavoce dell'UNIFIL, Andrea Tenenti, sostiene la necessità della missione proprio in questo momento. Lo ascoltiamo.
The role of UNIFIL at the moment is more important than ever. We need to be here. We need to try to bring back stability and peace to this region.
E intanto prosegue il viaggio in Medio Oriente della Presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni. Da Beirut, Meloni ha definito ancora una volta inaccettabili gli attacchi israeliani alle basi militari dell'UNIFIL, di cui fanno parte, lo ricordiamo, anche 1200 soldati italiani. Ascoltiamo le sue parole raccolte a Beirut dal Sole 24 Ore.
Io sono fiera di essere stata il primo capo di governo a essere venuto qui in Libano dopo l'inizio dell'escalation. Credo che sia un segnale importante. Chiaramente siamo venuti qui soprattutto a ribadire l'impegno italiano per un cessate il fuoco per 21 giorni.
E nelle ore scorse l'IDF ha diffuso la notizia dell'uccisione di un capo di Hezbollah in un attacco aereo nel Libano medio orientale. Il candidato repubblicano della Casa Bianca, Donald Trump, si è unito ai diversi leader internazionali, secondo i quali invece la morte del capo di Hamas potrebbe aprire ad una nuova fase del conflitto. Il tycoon ha dichiarato che renderà più facile la pace in Medio Oriente, mentre Vladimir Putin ha dichiarato di essere pronto a mediare tra Iran e Israele. Anche sull'altro fronte di guerra, quello ucraino, Trump ha rilasciato dichiarazioni significative. Ai microfoni di PBD ha detto che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è responsabile di aver contribuito all'inizio del conflitto. Trump ha anche rimproverato il leader ucraino di non aver cercato la pace con Mosca e ha suggerito che l'Ucraina potrebbe dover cedere alcune parti del suo territorio alla Russia per giungere ad un accordo di pace, una concessione che Kiev considera inaccettabile. L'ex presidente ha anche promesso di porre fine alla guerra prima del suo insediamento se sarà rieletto.
You have millions of people that are dead, much more than you're reading about. You know, when you see these, I was amazed at how big. I'm in the real estate business, to put it mildly.
Sure.
So, I know buildings. Those buildings were massive. You know, they were long rather than tall. They were 12 to 15 stories, but they went like for blocks. They were massive buildings. Rockets were hitting the buildings. They were collapsing. A lot of people were killed. You hear two people were injured. No. Many people were killed. That war is much more deadly than they're telling you. It has to be settled.
Queste le parole di Donald Trump sul conflitto russo-ucraino. Ora invece veniamo in Australia, dove ieri sera Re Carlo e la regina Camilla sono atterrati alle 20:30 a Sydney. Sono stati accolti dalla governatrice generale, dal premier statale Chris Minns e dal primo ministro Anthony Albanese. Si tratta della prima visita di un reale britannico dal 2011 e la prima di un sovrano uomo nel paese. Intanto prosegue la bagarre politica tra maggioranza e opposizione federale sugli ultimi dati relativi all'occupazione. 61.400 australiani e australiane sono entrati nel mondo del lavoro nel mese di settembre, un numero al di sopra delle previsioni iniziali. Il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 4,1%. Per la prima volta più di 10 milioni di australiani hanno un lavoro. Questi dati potrebbero far sperare in un taglio dei tassi di interesse quando la Reserve Bank si riunirà a novembre e dicembre, eppure secondo alcuni analisti numeri rilevati renderebbero questa eventualità poco probabile. Il ministro dell'istruzione Jason Clare ha dichiarato a Channel 7 rivendicando l'importanza dei risultati del governo.
Well, this is a million new jobs. There's nothing more important than having a job. And no government has created this many jobs this fast. And it just astounds me that the opposition can be so negative about such good news, that there's been a million new jobs created in the last 2 years or so. To put that in perspective, that's about 20 SCGs full of people that have got a job today, a job that didn't exist 2 years ago when they were in office.
Queste le parole del ministro dell'istruzione. L'opposizione invece ha preso di mira proprio i dati relativi al milione di posti di lavoro creati dal governo albanese, affermando che si tratta di lavori in maggior parte part-time, come ascoltiamo nelle parole della vice leader dell'opposizione Susan Lee.
But when you drill down into these figures, what you find is that more and more Australians are taking on part-time work. They're taking on more hours just to make ends meet. So they're struggling to just get the dollars in the door to meet the needs of their family. And it worries me in the lead up to Christmas to see Australians working harder and harder and falling further and further behind.
Ora ci spostiamo di nuovo all'estero per andare in Italia, dove ieri a Palermo si è tenuta una nuova udienza del processo Open Arms, nel quale il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini sta rispondendo dell'accusa di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per aver impedito nel 2019, quando era ministro dell'interno, lo sbarco di 147 migranti a bordo di una nave dell'ONG spagnola a Lampedusa. Accuse per cui rischi a 6 anni di carcere. Ieri la difesa ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste. Secondo l'avvocatessa di Salvini, Giulia Buongiorno, che ascoltiamo in un commento proprio a margine dell'udienza raccolto dalla redazione di Repubblica.
Open Arms aveva innumerevoli possibilità di far sbarcare i migranti e ha detto innumerevoli no. È stato offerto un posto, cioè un posto sicuro in Spagna, è stato detto di no. La verità è che non c'è stato nessun sequestro.
Intanto simpatizzanti, colleghi di partito di Salvini e i ministri Giorgetti, Valditara e Calderoli sono scesi in piazza a Palermo per manifestare la loro solidarietà. Sui cartelli la scritta colpevole di aver difeso l'Italia. Ascoltiamo su questo il commento invece della leader dell'opposizione Elly Schlein.
È vergognoso e inaccettabile che oggi 3 ministri siano in piazza a manifestare contro dei magistrati, contro un altro potere dello Stato, peraltro magistrati messi sotto scorta per effetto dell'odio che questa destra fomenta anziché contrastare.
E infatti, come abbiamo sentito dalle parole di Schlein, è stata assegnata una scorta alla PM del processo Open Arms, Giorgia Righi, per le minacce via social seguite alla richiesta appunto di 6 anni di carcere per il ministro Matteo Salvini. Il processo è stato rinviato al 20 dicembre. Concludiamo il notiziario con alcune notizie che arrivano dall'Australia. Da ieri in Northern Territory bambini di 10 anni possono essere messi in carcere. Il Parlamento ha infatti approvato una legge che abbassa l'età della responsabilità penale. Si tratta di uno dei provvedimenti del neoeletto Partito Liberale, che ha proposto una serie di nuove leggi in materia di detenzione, poteri della polizia, che tra le altre cose, ad esempio, ha anche il potere di fare perquisizioni nelle scuole. Lia Finocchiaro, ministro capo del territorio del Nord, ha dichiarato che l'abbassamento dell'età è mirato ai bambini con una lunga storia di reati gravi e violenti e consentirà una migliore e maggiore prevenzione.
And what we know is reverting to a system where it is the judge's discretion around what to do with a 10 and 11 year old creates much better opportunities for authorities to intervene early in their lives, hold the young person and their families accountable, and also deliver community safety to Territorians who are very concerned about ever escalating rates of crime.
L'altra notizia invece della giornata, sempre dall'Australia, che oggi si vota in ACT, dove la leadership di Andrew Barr, il primo ministro più longevo da 10 anni a capo del territorio, verrà sfidata dalla leadership del Partito Liberale, Elizabeth Lee. Ora veniamo invece alle valute. Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 67 centesimi di quello americano e 61 centesimi di euro. Sport motociclismo. Il 17° appuntamento della stagione MotoGP arriva in Australia, appuntamento domani alle 2 sul circuito di Phillip Island, una delle gare decisive per l'assegnazione di un titolo iridato conteso ormai solamente da Jorge Martin, seguito da Francesco Bagnaia a 10 lunghezze, con l'italiano che dichiara la gara australiana favorevole al rivale, mentre Martin concentrato sul rush finale. Serie A, le partite dell'ottava giornata di campionato che torna domani in Australia, occhi puntati su Milan Udinese e Juventus Lazio. Le altre partite: Como Parma, Genoa Bologna, Empoli Napoli, Lecce Fiorentina, Venezia Atalanta, Cagliari Torino, Roma Inter. Chiude nella serata di lunedì la sfida tra Hellas Verona e Monza. Concludiamo con uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi. Parzialmente coperto il cielo su Perth, una massima di 24 gradi, splende il sole ad Adelaide, 22 gradi, piovaschi nella mattinata invece a Melbourne, dove la massima raggiungerà i 18 gradi, cielo coperto a Hobart, 20 gradi, stessa situazione anche a Canberra, 25 gradi, piovaschi anche a Sydney, 26 gradi, pioggia a Brisbane, 33 gradi, cielo in schiarimento invece a Cairns con una massima oggi di 31 gradi, piogge previste anche a Darwin e una massima di 33 gradi.
Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.